Le borse, altro che la borsa, le quotazioni della borsa. Qui le borse sono vuote, vuote.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Questa è una colonna sonora che ci dovremo abituare ad ascoltare per tutto il 2025, perché è l'inno del Giubileo 2025 che, appunto, come sapete bene, si celebra a Roma. E ci sembrava una colonna sonora utile per accompagnare la storia di copertina di Due di Denari di questa mattina, che vi ricordo, ieri ve lo avevamo anticipato, oggi conduco in solitaria senza Mauro, che salutiamo. Perché ci serve questo inno per partire stamattina? Perché volevamo raccontarvi quello che succede in Vaticano dal punto di vista della politica per le famiglie. Noi sappiamo che in manovra di bilancio sono stati attuati e anche confermati tanti interventi, appunto, di sostegno, di prestazione, sostegno al reddito, di sostegno appunto alle famiglie. Abbiamo parlato anche qualche giorno fa dell'intervento per la popolazione anziana particolarmente in difficoltà. Ebbene, invece, in Vaticano che cosa succede? Che anche in Vaticano arriva il bonus famiglia, ma non per tutti, solo per i dipendenti del governatorato che hanno più di 3 figli. Il governatorato è quel dicastero che gestisce le funzioni statali dentro il territorio vaticano. La decisione del Papa scatta già dallo stipendio di gennaio. Per le famiglie interessate arriveranno in busta paga 300 euro in più. La somma viene elargita fino al 18° anno di età o fino alla conclusione dell'ordinario ciclo di studi, purché naturalmente sia documentato da certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola secondaria superiore o dall'università, e comunque non sarà erogato oltre il 24° anno di età. Inoltre il Papa ha anche stabilito che il permesso parentale venga esteso a 5 giorni, così i 3 giorni di permesso retribuito in occasione della nascita di un figlio, applicabili anche al padre adottivo o affidatario, diventeranno 5. Questa decisione, appunto, lo specifichiamo, riguarda il governatorato, cioè questo dicastero che gestisce le funzioni statali vaticane, e quindi riguarderà i musei vaticani, che contemplano 700 dipendenti, la gendarmeria, che ha 150 dipendenti, la guardia svizzera, che ne ha 135, i servizi sanitari, la farmacia, l'annona e il servizio postale. Quindi si tratta di una ampia fetta di dipendenti vaticani, ma solo di una parte, perché vengono esclusi i dipendenti della Santa Sede, dello IOR. E peraltro, proprio a proposito di IOR, ve lo ricorderete, nei mesi passati avevamo raccontato a lungo di questi 2 giovani funzionari che, dopo aver celebrato le loro nozze il 31 agosto secondo le regole appunto imposte dallo IOR, uno dei 2 aveva l'obbligo di dimettersi perché appunto le normative interne non consentono di avere queste relazioni, e le regole della banca appunto impongono l'assenza di relazioni coniugali fra i suoi lavoratori, però gli sposi hanno scelto di restare uniti anche in questa nuova sorte, e quindi hanno deciso di non sottostare al diktat e sono stati licenziati. Vabbè, insomma, senza commentare naturalmente tutto questo, volevamo solo raccontarvi quello che succede di questo, in particolar modo la nostra notizia su cui abbiamo voluto focalizzarci era sull'erogazione di questo bonus. Però oggi è giovedì, e come sempre il giovedì c'è una regola, quella di occuparsi di scenari di investimento con Investire Informati. Tornerà con noi Maria Paola Toschi, Global Market Strategist di JP Morgan Asset Management, avremo molte cose da raccontare e l'inizio dell'anno è sempre un momento sicuramente idoneo, propizio per gettare uno sguardo a tutti quelli che saranno presumibilmente i fatti finanziari più importanti sui quali occorrerà mettere l'accento. Il 2025 è già partito con un certo nervosismo per i mercati, anche se negli ultimi due giorni abbiamo visto già un recupero, qualcuno ha già descritto come rally, però il tema di maggior interesse lo è da anni e quest'anno è a quanto pare atteso confermarsi la prospettiva sui tassi di interesse che le banche centrali taglieranno, però senza fretta. Ieri abbiamo avuto il dato sull'inflazione americana al 2,9% a dicembre, l'indice dei prezzi al consumo è stato però migliore delle attese, il dato core, quello cioè depurato dalle componenti più volatili, alimentari ed inflazione, e questo ieri ha riportato un po' più di serenità fra chi si aspetta quest'anno una banca centrale americana più severa, meno generosa nella riduzione dei tassi di interesse. L'economia viaggia a pieno ritmo negli Stati Uniti e vedremo appunto a questo punto la Federal Reserve cosa ci aspettiamo appunto che faccia. Sono aumentati anche i rendimenti dei titoli di Stato negli ultimi giorni e questo è un aspetto appunto da considerare. Aspettiamo Trump, si insedierà il 20 gennaio, quindi lunedì, da lì in avanti, dopo tutti gli annunci che ha fatto sulla rimodulazione dei dazi, chissà cosa farà nell'immediato concretamente. Quindi poi tutto questo come si traduce in temi di investimento proveremo a capirlo con Maria Paolo Toschi, ma nella prima parte della trasmissione vi racconteremo tra poco anche di un importante rapporto che è stato diffuso proprio in questi giorni, peraltro a rotonda perché giunge alla sua 20ª edizione, è il Global Risk Report, è il rapporto sui rischi globali che verrà presentato a Davos nei prossimi giorni al World Economic Forum ed è un rapporto molto importante perché anche lì con una descrizione molto ampia dei rischi che il mondo tutto corre in questo momento, sociali, ambientali, di geopolitica, tecnologici, chiaramente poi tutto questo ha il contorno, il cotè anche economico. Quindi da questo rapporto cercheremo di capire anche come gli operatori finanziari vanno a tradurre in temi di investimento anche tutta la panoramica dei rischi che si stanno correndo in questa frase. Fra un po' saluteremo Luca De Biase, che è l'amministratore delegato di Mercer Italia Sim Business di Marsh McLennan, che elabora questo rapporto con la collaborazione di Zurich. Fatti tutti questi preamboli, come sapete potete interagire con noi chiamandoci all'800 24 0024, scrivendoci o mandandoci dei messaggi su WhatsApp al 349 238 6666. Il giornale radio del risparmio è molto breve, ma c'è una notizia interessante che vogliamo raccontarvi.
Deborah Evacanta Rosciani e Mauro Diabolic Meazza.
Andiamo molto rapidi, ma proprio in questi minuti viene presentato a Roma l'osservatorio Domina, è il rapporto annuale sul lavoro domestico in Italia e i dati vanno assolutamente messi in evidenza perché sono molto interessanti. Allora, intanto il dato principale che emerge da questa indagine, il lavoro domestico in Italia coinvolge oltre 3,3 milioni di soggetti tra lavoratori e datori di lavoro. Sono però 1 milione 700 mila quelli censiti ufficialmente. Questo è proprio il tema più importante che emerge da questo sesto rapporto. Tra i dati, tra gli altri dati significativi c'è quello sul tasso di irregolarità nel lavoro domestico che è storicamente molto elevato, secondo i dati Istat si attesta intorno al 47%. Nel 2023 i lavoratori domestici regolari assunti direttamente dalle famiglie sono stati 834.000. È un settore che è caratterizzato da una forte presenza femminile all'88,6% e straniera al 69%. Quanto spendono le famiglie italiane per i lavoratori domestici? 13 miliardi di euro, considerando anche quelli irregolari, e sarebbe interessante capire davvero come le organizzazioni di categoria riescono a censire anche questa parte che per definizione dovrebbe essere di difficile censimento, e il che appunto genera allo Stato il fatto che le famiglie assumano appunto lavoratori domestici, un risparmio di circa 6 miliardi di euro. È una cifra appunto di cui lo Stato in alternativa dovrebbe farsi carico se gli anziani accuditi in casa venissero ricoverati in una struttura. Qual è appunto l'identikit del lavoratore domestico? Lo abbiamo già detto prima, quelli assunti regolarmente dalle famiglie sono 834.000, forte presenza femminile e straniera, e è un settore che rimane caratterizzato dalla presenza di lavoratori provenienti dall'est Europa a quasi il 36%. Il secondo gruppo più numeroso è però quello di cittadinanza italiana, che pensate rappresenta il 31,1% del totale. Sono anche in crescita i lavoratori che provengono dalla Georgia, dal Perù, dal Salvador. Ad essere in calo sono quelli provenienti da Romania, Moldavia e Bangladesh. Flettono anche, questo ce lo dicono i dati IMSS rielaborati appunto dal rapporto, flettono le famiglie come datori di lavoro. Sono 60.000, nel 2023 appunto sono stati 60.000 in meno rispetto all'anno precedente, sono nel complesso 917.929 ed è un assestamento del dato dopo gli aumenti che si sono riscontrati invece tra il 2020 e il 2021, riconducibili principalmente alle misure di contenimento della pandemia e probabilmente anche molte iniziative appunto di regolarizzazione. Tanti dati interessanti che emergono da questo rapporto, non ce la facciamo questa mattina a raccontarveli tutti, ma sarà certamente un tema di approfondimento di Due di Denari prossimamente. Ultima informazione di servizio, oggi con il Sole 24 Ore. È un tema che abbiamo già ampiamente discusso a Due di Denari negli ultimi giorni. Tutti i requisiti e le regole dei principali canali per accedere alla pensione del 2025. Oggi trovate tutte queste informazioni con la guida facile alle pensioni, appunto oggi in edicola con il quotidiano, e quindi insomma volevamo ricordarvi, visto che ce l'avevate anche chiesto in molti, che la guida esce proprio oggi. Direi che è già tempo di andare al primo tema di stamattina.
Investire informati.
Ma in realtà poi il tema che affrontiamo con il primo e con il secondo ospite è un po' lo stesso. Facciamo un ragionamento sugli scenari di investimento che si stanno profilando davanti a noi, tanti temi che sono in diretta continuità ovviamente con quello che abbiamo visto negli ultimi anni, forse qualcosa di nuovo anche si sta affacciando. Sicuramente i rischi sono molti, nonostante la tregua delle ultime ore siglata fra Israele e Hamas, il rischio di geopolitica rimane quello più fortemente attenzionato anche dagli operatori della comunità finanziaria. Abbiamo poi rischi di carattere sociale, per non parlare di quello che stiamo vedendo dal punto di vista ambientale. In questi giorni siamo tutti davvero molto preoccupati per quello che sta accadendo in California con i roghi che stanno devastando una delle aree più incredibilmente ricche e lussuose del mondo. Tutto questo è al centro della 20ª edizione del Global Risks Report, e il rapporto sui rischi globali che verrà presentato a Davos nei prossimi giorni in occasione del World Economic Forum, ed è un rapporto elaborato da Marsh McLennan in collaborazione con Zurich, ma questa mattina ce lo facciamo raccontare nei dettagli da Luca De Biasi, amministratore delegato di Mercer Italia Sim Business di Marsh McLennan. Buongiorno e benvenuto e buon anno. Soprattutto io fino a fine gennaio continuo a formulare i miei auguri ai nostri ospiti. Buongiorno De Biasi.
Buongiorno a lei Deborah e buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, il vostro rapporto è estremamente vasto, ma naturalmente dobbiamo andare a dei punti di sintesi per capire quali sono le questioni più importanti che emergono chiaramente in termini di rischi che voi individuate. Gli operatori finanziari sono abituati a navigare appunto nei rischi, ma certo che in certe fasi storiche ne vediamo alcuni particolarmente importanti, rilevanti: le guerre degli ultimi anni e poi le questioni anche climatiche che sono diventate il tema dominante, la preoccupazione più importante un po' per tutti dal punto di vista economico, sociale e anche finanziario. Da che cosa partirebbe per descriverci il vostro rapporto, De Biasi?
Ma innanzitutto partirei dal fatto che è un rapporto che ha una lunga storia, no? Oltre 20 anni in cui viene pubblicato questo rapporto, fatto dal World Economic Forum, lei diceva appunto, presentato a Davos. Marsh McLennan è un partner strategico del World Economic Forum. Allora, abbiamo visto un'evoluzione abbastanza importante, diciamo, dei rischi, e tutto sommato li possiamo anche un po' dividere tra rischi di breve termine e rischi di più lungo termine. Diciamo che i rischi sono sicuramente ampi in termini di frammentazione in ambito geopolitico, la componente ambientale è molto forte, la componente economica altrettanto, e c'è anche la componente tecnologica o anche la cyber security che ha preso veramente spunto. Mentre la parte di breve termine dei rischi, quindi quelli più legati a uno massimo due anni, è un po' più definita sui conflitti, chiaramente, perché abbiamo una guerra in corso, anzi ne abbiamo due in realtà. Mano a mano che ci spostiamo più là nel tempo, quindi andiamo verso l'orizzonte temporale più lungo, 5-10 anni, cominciano a essere invece più dominanti i rischi di carattere ambientale, specialmente gli eventi estremi, ma anche la perdita di biodiversità, il collasso degli ecosistemi e tutta una serie di carenze a livello di risorse naturali che poi impattano sulle persone. Certo. Ora questa... Mi dica.
Prego.
Dico questi rischi chiaramente come dire, vanno presi in considerazione poi dagli investitori. Io direi che possiamo fondamentalmente avere tre cluster, no? La geopolitica, i rischi geopolitici sono quelli più importanti in questo momento, specialmente nel breve medio termine. Abbiamo due conflitti e abbiamo anche tendenzialmente tutta una serie di fenomeni di un po' deglobalizzazione, e questo rischio qua ha un'implicazione importantissima lato portafoglio di investimenti, per esempio sul futuro dell'inflazione e su un'opportuna diversificazione di portafoglio, perché chiaramente un mondo che va a deglobalizzarsi tende a essere meno sicuro dal punto di vista degli approvvigionamenti, delle materie prime, tende ad avere un pochettino più di volatilità sull'inflazione, e l'inflazione, lei ne parlava prima in trasmissione, poi va a dominare un pochettino la traiettoria delle politiche monetarie. Mm-hmm. Quindi questo è un rischio molto importante.
Certo. Andiamo dalla deglobalizzazione anche alle potenziali iniziative del neo presidente americano Donald Trump. Si insedia ufficialmente lunedì prossimo, poi ci torneremo su questo tema anche con Maria Paola Toschi. Questo per chiederle i rischi di natura prettamente economica che si affacciano all'orizzonte. Le sue iniziative saranno certamente di natura inflazionistica, questo comporterà meno riduzione dei tassi di interesse, avremo una riorganizzazione dei dazi probabilmente a livello mondiale, anche se certo che rispetto alle guerre e magari anche alle drammatiche crisi ambientali, paradossalmente Trump può diventare l'ultimo dei problemi. Però insomma, che cosa rischia il mondo economico con le iniziative che il neo presidente americano potrà intraprendere?
Beh, lei diceva bene, abbiamo due temi con le nuove politiche di Donald Trump. Da una parte i dazi, vedremo come li modulerà, però sicuramente i dazi avranno un'implicazione e un impatto inflazionistico. D'altra parte lui ha anche affermato che ridurrà un pochettino la pressione fiscale. Ricordiamoci che questa mossa avviene in un contesto molto particolare in cui il debito americano oramai è esploso a livelli record. Quindi il combinato disposto di queste tre forze è veramente, dal mio punto di vista, è preoccupante, perché è molto probabile che queste politiche, la riduzione della pressione fiscale e i dazi stessi che verranno messi, porteranno un pochettino più di inflazione. Si faceva prima riferimento in trasmissione, lo faceva riferimento lei, Deborah, al fatto che ieri i mercati hanno festeggiato un dato inflazionistico un po' migliore delle attese, ma stiamo parlando sempre di un dato inflazionistico molto alto, e questo pone un problema, perché chiaramente se i portafogli in questo momento sono stati rimodulati, avendo a mente che tutte le banche centrali proseguiranno in maniera molto serrata nella politica di riduzione dei tassi di interesse, beh, qui potremmo un attimo doverci fermare e capire qual è l'impatto sull'inflazione di queste politiche del nuovo corso americano. E aggiungerei anche un po' corroborate dal trend sulle materie prime che stiamo vedendo, perché in maniera anche un po' sommessa rispetto al passato, tutte le materie prime comunque stanno risalendo un pochettino, il petrolio ha ritoccato $80. E questo che implicazioni ha è facile da dirsi, no? Le banche centrali potrebbero dover fare una pausa, forse più lunga di quello che il mercato sta scontando, e sono anche di fronte a potenziale problema di credibilità, perché se l'inflazione dovesse invece ripartire, qua abbiamo un problema più serio, perché abbiamo delle banche centrali che all'unisono hanno iniziato un percorso di riduzione dei tassi che potrebbero trovarsi nella condizione non ideale di doversi un attimo fermare a riflettere, certo, e poter anche dare segnali un po' diversi al mercato, e questo è un problema importante.
Le chiedo un ultimo commento, De Biasi, prima di salutarla, riguarda il settore tecnologico. Voi nel vostro rapporto dite, ancora avvolta da un alone di mistero, l'intelligenza artificiale, probabilmente per le grandi potenzialità che le si attribuiscono, è considerata però anche foriera di rischi, e voi nel vostro rapporto lo indicate abbastanza chiaramente. L'anno scorso sulla scelta scia degli investimenti fatti in questo comparto, le magnifiche sette, ma non solo, del settore tecnologico appunto statunitense, hanno letteralmente spaccato in borsa. Quest'anno correggeremo un po' il tiro, ci sarà maggior selezione anche come tematiche di investimento legate a questo grande trend?
Assolutamente sì. Innanzitutto diciamo che l'intelligenza artificiale porta sicuramente delle grandi opportunità e anche fuori dei rischi. Uno dei rischi che viene identificato per esempio nel Global Risk Report è quello della misinformazione, quindi della disinformazione. L'intelligenza artificiale può giocare un ruolo abbastanza importante. L'adozione dell'intelligenza artificiale, evidentemente siamo nella parte iniziale, tutti quanti stiamo cercando di capire al meglio come l'intelligenza artificiale possa in definitiva migliorare la produttività, e quindi chiaramente ci sono le ottime premesse. Non mancano dei rischi, e non mancano anche dei rischi su mercati specifici, perché è chiaro che le magnifiche sette americane hanno fatto quello che hanno fatto quest'anno, quindi portando la concentrazione degli indici a livelli esasperati, anche perché sono state molto trainate dal trend dell'intelligenza artificiale. Qualsiasi ripensamento, qualsiasi minimo accenno di inciampo potrebbe portare a un po' grande volatilità. E dal punto di vista degli investimenti esistono opportunità sul mercato quotato. Le magnifiche sette sono un piccolo spaccato, ma ce ne sono anche molte altre che sono pionieristiche. Esistono delle opportunità sui mercati invece non quotati, quindi su quelli che sono chiamati private equity o venture capital. Pensiamo per esempio al settore della biotecnologia, lì l'intelligenza artificiale anche nella strutturazione di catene genomiche molto migliori può dare una grande mano. Quindi come sempre ci saranno vinti e vincitori, e siamo in quella fase in cui è meglio non mettere tutte quante le uova nello stesso paniere, cercare certo. di diversificare un pochettino.
La diversificazione ecco. torna ad essere la grande il modus operandi imperante appunto per tutti. Grazie a Luca De Biasi, amministratore delegato di Mercer Italia SIM. Abbiamo presentato in una sintesi estrema, perché il rapporto è vastissimo, il Global Risk Report che sarà presentato al World Economic Forum, giunto alla sua 20ª edizione. A presto e buon anno ancora.
Grazie a voi, buona giornata.
Intanto saluto Maria Paola Toschi, che è già collegata telefonicamente con noi. Buongiorno.
Grazie, buongiorno a tutti.
Solamente un minuto di pazienza, do il racconto di borsa di questa mattina e poi cominciamo la nostra chiacchierata con lei tra un attimo.
E andiamo? Come stanno andando ste borse?
Due di denari.
Eccoci ritrovati. Allora, come vi anticipavo poco fa, torna anche in questo 2025 la dottoressa Maria Paola Toschi, Global Market Strategist di JP Morgan Asset Management. Abbiamo già cominciato ad introdurre qualche ragionamento sulle principali questioni economico-finanziarie che dovremo tenere sotto osservazione quest'anno, anche per decidere e per operare le nostre scelte di investimento, ma volevo ritornare anche ai temi di attualità, dottoressa Toschi. Abbiamo già detto come il 2025 sia partito con nervosismo, le borse ad un certo punto hanno cancellato tutti quei rialzi che avevano generato e creato dopo l'elezione di Donald Trump. Guardiamo sempre a cosa possibilmente, potenzialmente faranno le banche centrali sui tassi di interesse, aspettiamo l'insediamento di Trump di lunedì. Un tema di grande rilievo di questi giorni, vado subito a questo punto perché è il tema sul quale lei è fortemente competente, ed è un tema direttamente correlato alle probabili iniziative delle banche centrali, è stato questo aumento generalizzato dei rendimenti dei titoli di Stato, che qualcuno ha detto potrebbe essere anche un movimento controintuitivo, se pensiamo che comunque, anche se non lo faranno ad un ritmo intenso, le banche centrali quest'anno i tassi di interesse li dovranno ridurre. Allora, ci può spiegare subito che cosa implicheranno questi movimenti che stiamo vedendo in questi giorni, che hanno riguardato i treasury americani, hanno riguardato anche i titoli in Giappone? I tassi giapponesi sono stati in rialzo su tutta la curva nei giorni scorsi, si sono trovati addirittura sui massimi livelli da un decennio. Chiudo qua tutta la presentazione, dottoressa Toschi, per darle il dovuto spazio.
Grazie, grazie mille. Sì, in effetti è stata una partenza d'anno, direi, piuttosto complessa e soprattutto con quella volatilità, soprattutto nei mercati obbligazionari, che un po' avevamo già visto anche nel 2024. La chiave di lettura di questo andamento è ancora legata un po' alla forza dell'economia americana, che abbiamo continuato a vedere anche recentemente, anche nei dati che sono usciti, per esempio sul mercato del lavoro, che sono stati decisamente superiori rispetto a quelle che erano le aspettative, e questo è stato, diciamo, l'evento o il dato macro che ha dato origine al primo movimento di rialzo dei tassi, unito poi al contesto di incertezza che ancora grava chiaramente sull'agenda della nuova amministrazione americana, sulle possibili misure inflazionistiche, ha determinato una necessità nuovamente, dico nuovamente perché questo tema lo abbiamo visto più volte anche nel 2024, la necessità nuovamente di riprezzare quello che potrebbe essere il sentiero dei tassi, soprattutto nel contesto americano, ovvero il percorso di taglio dei tassi. Quindi ancora una volta i mercati hanno messo nuovamente in discussione questo taglio dei tassi. Fino, diciamo, a 2 giorni fa si parlava di, e questo ci fa anche capire proprio il nervosismo dei mercati e la volatilità con cui i mercati stanno recependo queste notizie. Fino a 2 giorni fa il taglio dei tassi era stato spostato molto in avanti, si parlava addirittura di settembre e si parlava di un solo taglio per quest'anno, e questo rientrava, diciamo, nella logica della Banca Centrale Americana di prendersi anche il tempo necessario per vedere quale effettivamente sarebbe stata l'agenda della nuova amministrazione americana. Il dato sull'inflazione che è uscito invece ieri ha un po' sparigliato nuovamente le carte, anche se teniamo presente che stiamo sempre parlando di dati passati, quindi non di dati che ci danno delle indicazioni su quello che potrebbe essere il trend futuro. Ovviamente i dati questi sono sempre utili, no, per adattare poi le aspettative, però quando si parla di dati storici alla fine bisogna anche diciamo prenderli con un po' di cautela, perché naturalmente quello che interessa poi ai mercati è il futuro. Questo dato sull'inflazione un po' meglio delle attese, soprattutto nella componente core, un po' meno nella componente primaria, ma comunque direi in linea di massima incoraggiante, ha nuovamente spostato l'attenzione su questo tema, il taglio dei tassi della Federal Reserve. Non si parla più di settembre, si parla di luglio. Ovviamente questo ci fa capire il grado di incertezza che resta su questo tema, che è un tema estremamente rilevante per i mercati. E pensiamo che questa situazione potrebbe un po' proseguire, quindi è una banca centrale che sempre più ci si aspetta sarà dipendente dai dati, ma sarà anche una banca centrale che dovrà necessariamente attendere un po' quali saranno le evoluzioni, soprattutto a seguito dell'insediamento della nuova amministrazione americana, dato che le aspettative su una serie di misure sono aspettative che già hanno creato un po' di preoccupazione sui mercati, soprattutto in termini di rialzo dell'inflazione. Detto questo, però, dobbiamo anche molto distinguere tra mercato e mercato, paese e paese, perché naturalmente diverse situazioni ci sono in Europa e anche in Giappone, come che dei mercati che è stato citato. Partiamo dall'Europa, ovviamente l'Europa è in una situazione molto più fragile, abbiamo ancora una Germania, abbiamo visto proprio in questi giorni, molto in difficoltà, un settore manifatturiero ancora sotto pressione, elezioni politiche, difficoltà anche ad affrontare magari in maniera un po' più elastica quella tematica del deficit, del debt break, quindi difficoltà a utilizzare la leva fiscale in un paese che forse è l'unico a livello mondiale che potrebbe farlo. Quindi tutto questo si unisce anche il rischio di tariffe nei confronti dell'Europa. Europa, come sappiamo, ha una forte vocazione all'export e comunque è anche uno dei importanti fornitori degli Stati Uniti. Questo cosa significa? Significa che l'Europa è un po' più fragile, è un po' più debole, anche se qualche segnale positivo anche in Europa abbiamo visto, e quindi ci aspettiamo una Banca Centrale Europea che potrebbe essere disallineata con quello che abbiamo detto sugli Stati Uniti, cioè potrebbe essere più pronta invece a portare avanti il suo taglio dei tassi. E sui mercati abbiamo già visto, i tassi si sono già posizionati in maniera diversa proprio per catturare questi diversi scenari, ma anche questo si è riflesso molto anche ovviamente l'andamento del dollaro. Questo l'abbiamo già visto anche nell'ultima parte del 2024, in questa prima parte dell'anno si è confermato un dollaro forte, però abbiamo visto anche che ha reagito proprio a questi ultimi dati, a queste ultimi cambiamenti della politica, di aspettative della politica monetaria. L'ultimo cenno, se vogliamo, il Giappone è completamente una situazione diversa, perché il Giappone deve ancora alzarli i tassi, non l'ho ancora fatto, e quindi ovviamente lì il tema è completamente diverso. Aumento dei tassi, il Giappone è ancora in una situazione in cui la valuta è particolarmente bassa, e quindi questo potrebbe, diciamo, essere uno dei catalizzatori che tenderà, pensiamo, con molta molta gradualità, perché il Giappone è anche molto esportatore, quindi non ha proprio diciamo l'ambizione di avere una valuta così forte, però ecco, sicuramente è un altro caso, un'altra situazione per la politica monetaria, in un contesto in cui sappiamo che il Giappone comunque non è tra i mercati che piacciono di più in termini di tassi, perché è sempre stato, diciamo, abbastanza povero, abbastanza limitato in termini di offerta di rendimento. Certo. Quindi abbiamo dei mercati obbligazionari quest'anno con Stati Uniti che potremmo vedere tassi ancora alti per un certo periodo di tempo, e i flussi vanno verso i tassi alti, quindi questo potrebbe essere, diciamo, uno dei fattori che ancora alimenta flussi verso gli Stati Uniti, quindi verso il dollaro. Però abbiamo un'Europa in cui questo scenario di taglio dei tassi sta comunque creando molto appeal in termini di mercati obbligazionari, perché i mercati vanno anche, apprezzano anche la fase di taglio dei tassi, che ovviamente contribuisce poi all'altra componente delle obbligazioni, che è quello un po' della rivalutazione del capitale.
Certo. Allora, sull'Europa vorrei tornare con lei fra qualche istante, perché ci interessa capire quali opportunità di investimento anche come risparmiatori domestici abbiamo in quest'area, visto che peraltro per molti, anche i suoi colleghi, è un mercato, pur nelle sue difficoltà, fortemente sottovalutato, che presenta anche occasioni di investimento che sono state largamente trascurate in termini di temporali recenti. Prima però direi a questo punto di fare il quizzettone. Guarda, oggi mi sostituisco Pietro a Mauro e lo faccio con piacere. Il quizzettone o il domandone è molto facile, perché questa indicazione l'abbiamo data molto chiaramente. Io ieri nel pomeriggio l'ho detto un sacco di volte nei miei collegamenti di borsa delle mezze, delle 14.30, 15.30, 16.30. A quanto ammonta il tasso di inflazione americano comunicato ieri su base annuale? Ieri abbiamo avuto il dato, l'indice dei prezzi al consumo, la giornata precedente avevamo avuto i prezzi alla produzione, e quindi il dato annuale rilevato a dicembre, non il dato core che è più difficile, datemi proprio il dato complessivo, quello più facile. C'è stata un'accelerazione su novembre, ma abbiamo già largamente spiegato con Maria Paola Toschi che paradossalmente è stato comunque un dato migliore delle attese, che non ha preoccupato più di tanto gli operatori finanziari, al punto che Wall Street ha intrapreso un rally molto intenso da un paio di giorni. Quindi, a quanto ammonta il tasso di inflazione americano comunicato ieri su base annuale? Ce lo raccontate dopo il traffico.
Ed ecco a voi, cari automobilisti, il traffico.
Due di denari.
Peraltro mi sono dimenticata di dirvi, come puntualmente Mauro fa sempre, come potete fare per rispondere al nostro domandone. Accettiamo solamente le risposte al telefono, al numero verde 800 24 00 24. Solo in questa modalità vi guadagnerete il riconoscimento che abbiamo deciso per questa puntata. La domanda la ribadisco: a quanto ammonta il tasso di inflazione americano? È stato comunicato ieri l'indice dei prezzi al consumo sul mese di dicembre. Ritorniamo con Maria Paola Toschi, Global Market Strategist di JP Morgan Asset Management. Ieri peraltro negli Stati Uniti è stata anche la giornata delle trimestrali, i conti delle banche sono molto molto solidi, alcuni grandi colossi addirittura continuano a macinare un record dietro l'altro in termini di asset gestiti, ma non ci interessa quello. Volevo ritornare all'Europa, perché come italiani magari ci interessa anche capire se abbiamo opzioni di dobbiamo essere molto diversificati, ovviamente questa è la regola base, lo dicevamo anche con l'ospite precedente, ma magari l'Europa ci piace un po' di più, anche se adesso facciamo fatica a capire dove dirottare le risorse che riusciamo ad accantonare. In Germania ci sono un sacco di problemi, c'è quello politico, si va ad elezioni, c'è quello dell'automotive, ci sono tante questioni economiche di rilievo importanti che rendono questa economia molto incerta, per non parlare della Francia, un nuovo governo scelto proprio da poco, un'incertezza politica importante, anche là debito pubblico a misura molto elevata, per non parlare del nostro, perché ieri abbiamo sperimentato una cifra che non voglio neanche ribadire. Che opportunità di investimento ci sono nel vecchio continente in questo momento, dottoressa Toschi?
Allora, le opportunità ci sono sicuramente, ed è anche vero che questo tema della concentrazione che abbiamo visto nel 2024, concentrazione vuol dire che quelli che sono andati sono stati soprattutto i mercati americani, soprattutto i settori tecnologici, ha creato molte situazioni un po' diciamo estreme, e cioè molti mercati oggi sono decisamente a sconto storico rispetto a quello che comunque resta un po' il benchmark di riferimento, che è il mercato americano. Però, come ha messo in evidenza anche il suo commento, molto spesso quando le valutazioni riflettono poi i fondamentali, quindi cosa significa? Mercato americano che continua a essere il mercato leader, se vogliamo, come crescita, come utili, come opportunità, come liquidità, è chiaro che gli investitori sono disposti a pagare un po' di più. Il mercato europeo, chiaramente, queste più basse valutazioni riflettono anche qualche problemino in più che abbiamo fatto messo in evidenza. Quindi molto spesso, diciamo, le basse valutazioni non sono sufficienti a dare delle indicazioni forti in termini di opportunità di investimento. Il nostro approccio oggi, però, detto questo, e ovviamente siamo coscienti che in realtà l'Europa ci sono delle opportunità, noi pensiamo che la chiave di lettura dei mercati oggi sia sempre sempre più legata a un approccio basato sulla ricerca, sui fondamentali. Ovviamente non tutti, diciamo, possono adottare questo approccio, ci vuole diciamo una struttura adeguata, perché secondo noi la chiave di lettura oggi è cercare di essere il più possibile globali e andando a individuare delle storie singole di investimento che sono convincenti, al di là del fatto che sia Europa, che sia Stati Uniti, che sia, ovviamente gli Stati Uniti restano prioritari, quindi diciamo che in un portafoglio azionario fatto 100% delle azioni, chiaramente gli Stati Uniti sono sempre intorno a un 60%, se non anche di più, perché comunque restano il mercato leader. Però detto questo, è importante oggi andare oltre questa concentrazione, andare a trovare le storie interessanti, magari anche proprio opportunità offerte da questa tematica dell'intelligenza artificiale, però più in un'ottica di evoluzione, adozione, implementazione di queste tecnologie, piuttosto che quello che abbiamo visto nel 2024, cioè concentrazione sugli sviluppatori o sui produttori di chip, che naturalmente sono stati, diciamo, e hanno caratterizzato la fase iniziale di questo trend legato a questa tematica dell'intelligenza artificiale. Quindi sicuramente opportunità, sicuramente Europa, ma l'ottica deve essere veramente un'ottica molto selettiva, anche per capire, questo non è facile, quali saranno i vincitori e i vinti in questa nuova evoluzione tecnologica. E questo è un esercizio particolarmente difficile, particolarmente complesso. Ogni fase di cambiamento, di innovazione tecnologica porta con sé poi l'ascesa di quelli che sono gli operatori leader, ma lungo il percorso qualcuno si perde anche per strada. E quindi è importante proprio basarsi sulla ricerca, su chi magari si occupa di queste tematiche costantemente, giorno per giorno, proprio per cercare di individuare questa selezione tra vincitori e vinti.
Potrebbe essere una buona idea anche cominciare a spostare l'attenzione, dottoressa Toschi, qui le chiedo un parere appunto, anche se vuole personale, no? Più che da tecnico di strategist di JP Morgan, cominciare a spostare l'attenzione sulle piccole capitalizzazioni di borsa, che generalmente quando partono dei trend giganteschi chiaramente trascinano soprattutto le big, come abbiamo visto ragionando anche con la domanda precedente sulle le magnifiche 7 eccetera, ma in realtà molti anche suoi colleghi da tempo, da qualche mese, cominciano a dire vabbè, valorizziamo queste tendenze, andiamo dietro a questi grandi trend, però naturalmente ricordando che ci sono anche degli indotti enormi, no? Molto, delle filiere molto lunghe che in realtà sostengono queste tendenze, e quindi vale la pena forse anche, e lei qui probabilmente rimarcherà quello che ha detto fino a questo momento, la selezione significa anche questo, non andare a cercare queste più piccole occasioni di investimento, però lo deve fare un operatore ovviamente specializzato.
Assolutamente sì, soprattutto se l'ottica è di lungo termine, però, perché nel breve termine ancora questa, diciamo, incertezza sulla politica monetaria potrebbe, diciamo, rendere meno convincente questa attenzione e spostamento verso le small cap. Sicuramente anche loro sono a forte sconto rispetto alle large cap, quindi è un'opportunità interessante. Magari però percorso per riconsiderare queste società potrebbe essere un po' più lungo, proprio per effetto di questi scenari ancora un po' restrittivi della politica monetaria, o perlomeno un po' più restrittivi rispetto a quello che ci aspettavamo della politica monetaria.
Allora, Sergio da Brescia intanto ci chiede se sappiamo indicare se ci saranno nuove emissioni da parte del Ministero dell'Economia di titoli simili al BTP Italia, BTP Futura, tutte le opere BTP Valore sono stati gli ultimi, non ne sappiamo niente. Sergio, al momento il Ministero dell'Economia e il Tesoro non ha indicato se quest'anno è intenzionata a fare queste operazioni, che certamente negli anni passati hanno avuto l'obiettivo di sostenere anche il risparmio, hanno avuto l'obiettivo di indirizzare il risparmio degli italiani verso il debito pubblico. Diciamo che l'ultima iniziativa importante di sostegno al debito pubblico è stata quella che abbiamo ampiamente raccontato in questi giorni, cioè di escludere questa famosa soglia di 50.000 euro investiti in titoli di Stato appunto dal calcolo dell'ISEE, quindi un'iniziativa più di carattere prettamente fiscale. Però Sergio, no, ancora non sappiamo nulla se quest'anno ci saranno operazioni simili a quelle che abbiamo visto negli anni passati. 5 minuti di tempo, Don Maria Paola Toschi. Allora, lei ha l'opportunità di scegliersi un argomento che magari in questo momento sta studiando con particolare attenzione, una tendenza che noi non abbiamo visto, che ritiene non sia stata raccontata adeguatamente da noi giornalisti. Anche che cosa ci racconta il mercato di interessante, al di là dei temi dei quali parliamo sempre, i tassi di interesse, siamo ossessionati dall'inflazione e Trump e quant'altro, ma che cosa ci stiamo perdendo?
Ma allora, diciamo che dal punto di vista forse macroeconomico, sicuramente il tema che dovremo continuare a guardare quest'anno è legato a questo eccezionalismo degli Stati Uniti e al mercato del lavoro. Sono forse i temi, diciamo, che saranno molto importanti, oltre ovviamente all'agenda di Trump. Per quanto riguarda poi, forse, se rimaniamo su uno scenario più globale, non abbiamo parlato magari di Cina, una Cina che noi riteniamo sia meno a rischio di questa nuova fase di aumento delle tariffe, ma sta ancora combattendo un po' con la debolezza interna. Questo però, secondo noi, potrebbe, diciamo, essere l'anno in cui potremmo vedere delle misure un po' più efficaci, proprio per stabilizzare i mercati sia immobiliare sia azionario, e quindi auspicabilmente questo potrebbe, diciamo, portare a un proseguimento di quel trend di ripartenza che abbiamo visto alla fine dell'anno scorso, ma che ha bisogno di nuovo potenziale, di nuova benzina per poter essere alimentato.
Diciamo
anche
degli interventi come ci aspetteremo dalla Cina, interventi alla cinese, non tutti quegli interventini in ordine sparso che abbiamo registrato lo scorso anno, che non hanno aiutato più di tanto, certo. E poi?
E poi forse l'altro tema importante che potrebbe cambiare, se rimaniamo invece in Europa, allora l'Europa abbiamo visto più volte che quando è in difficoltà, quando ha situazioni, diciamo, sfide forti, è il momento in cui fa quello, diciamo, slancio di orgoglio che magari abbiamo visto in passato, anche per esempio con il lancio del Recovery Fund. Quindi pensiamo che quest'anno la serie di sfide che l'Europa dovrà affrontare, non ultima quella legata un po' alla debolezza della Germania e quindi del motore un po' della crescita europea, potrebbe anche portarci a qualche novità importante sotto il profilo delle politiche economiche europee. Chiaramente questa è una, diciamo, speranza o un'aspettativa, ma questo potrebbe, diciamo, essere anche quel catalizzatore proprio per riportare l'attenzione sull'Europa e magari riprendere quel difficile, complesso cammino di sviluppo della integrazione europea, che naturalmente potrebbe essere molto importante. L'Europa ha perso veramente 10 anni in termini di investimenti, di innovazione, di competitività, e questo ovviamente lo sta pagando anche in termini di mercati. Un'Europa più attiva, un'Europa che magari riesce anche a superare un po' quei limiti, quei vincoli, anche quei vincoli psicologici legati ai processi di investimento, e che riesce magari a lanciare delle misure di investimento più coordinate, chiaramente potrebbe significare almeno cercare di recuperare un po' del gap che ha diciamo accumulato nei confronti degli Stati Uniti.
Bene, facciamo il tifo per questa Europa più attiva, come l'ha definita Maria Paola Toschi. Il domandone di oggi: a quanto ammonta il tasso di inflazione statunitense comunicato ieri su base annuale? Riccardo da Torino.
Buongiorno, sono sì. 0,4 mensili e 2,9 annuali.
Ah, ecco, no, però va bene, ok, va bene, va bene. Avevamo visto in anticipazione una risposta diversa, ma Riccardo ha azzeccato appunto la risposta. Noi volevamo il dato annuale, non lo avevo specificato, comunque sia al 2,9%. Maria Paola Toschi, grazie, ci risentiamo alla prossima puntata, buon anno.
Grazie a voi, buon anno, arrivederci.
Marco, mi dicevi qualcosa? Come? Non sento. Oggi è il compleanno di Pietro La Corte. E vabbè, ma se tu me lo dici così al microfono che non sento bene, mannaggia, averlo saputo all'inizio, sostenevo anche la colonna sonora. Ti devi accontentare dei pellegrini di speranza che abbiamo mandato con la prima notizia di oggi. Auguroni, Pietro, grazie per tutto quello che fai per noi, per rendere belle le nostre voci in diretta. Noi torniamo domani, naturalmente, con Mauro. Buona giornata a tutti.